qualcosa in questo senso. Ad ogni modo, connesso con l'incontro dell'altra volta, lì l'accento era la responsabilità personale per la vita di fede. Cioè, una volta che ci è donata la fede, l'abbiamo riconosciuto, beh, abbiamo la responsabilità di fare quello che dipende da noi per farla crescere, insomma, no? E il tema era in particolare la preghiera personale. Adesso qui di per sé volevo collocare la riflessione circa la responsabilità personale sul piano del vivere insieme, sul piano del vivere sociale, diremmo. Se dovessi formulare un tema, direi dalla coscienza alla vita politica e pensavo di precisare i due termini, di spiegare perché li collego e così. In prima battuta, direi, dopo ci ritorno, ecco, con vita politica, appunto direi non dalla coscienza alla politica, ma dalla coscienza alla vita politica, precisamente per ricordare che si tratta di qualche cosa che anche nella tradizione che ci appartiene, quella del mondo greco antico, insomma, no? Dove tra l'altro ha trovato spazio anche una definizione di persona come animale, persona umana, insomma, come animale politico, il politikon zoon, fa riferimento alla vita della polis, allora noi potremmo dire, estrapolando un poco, quella vita insieme che è anche organizzata e che dunque ha una sua struttura, che si struttura, allora la vita sociale è strutturata, no? La vita sociale, cioè non l'attività specialistica di qualcuno, ma il fatto che vivendo insieme succede qualcosa, insomma, no? Allora la responsabilità per questo vivere insieme non a caso. Poi appunto ci torniamo. Con coscienza, mi fermo un po' di più, cioè faccio un po' un discorso su questo e dopo collego con l'altro termine. Ma non è, come dire, estraneo anche al discorso abbastanza comune, no? Fare riferimento alla coscienza. Però è vero che lo si fa in tanti modi, allora anche qua conviene provare a dirci di che cosa intendiamo parlare, no? In tempi relativamente recenti, un po' con coscienza si è anche indicato, ed è forse il concetto più ampio, il fatto di essere consapevoli di se stessi, della vita, no? Allora, l'indicazione di una autocoscienza, una coscienza di sé, sembra essere una indicazione che sul piano antropologico può essere di base, insomma, ci si capisce che cosa si intende, eccetera. La coscienza di sé è un concetto però troppo generale se vogliamo parlare di responsabilità. Allora dovremmo precisare, a me sembra rilevante precisare che cosa si intende se si dice coscienza morale. Allora la consapevolezza di sé di un soggetto che è capace di distinguere tra il bene e il male e riconosce che nel bene e nel male, nel fare il bene o nel fare il male, c'è un coinvolgimento che tocca la propria libertà, diciamo. Allora è un po' questo punto di vista che dovremmo forse precisarci ulteriormente. E d'altra parte è vero che si tratta di consapevolezza di sé comunque, no? Alla base. Allora, come spiegare la libertà personale? qua a volte si parla di coscienza quando si fa una rivendicazione di coscienza, quasi a dire, insomma, ho diritto di fare quello che voglio, o quasi, no? O quando si fa appello alla coscienza per dire, io sento così, o a me piace così. Allora, fare riferimento alla coscienza come coscienza morale non può essere una cosa così leggera, insomma, no? E d'altra parte, quando parliamo di libertà, evidentemente i tempi, l'ultimo secolo, diciamo, che da un po' prima, è vero, in fondo il riferimento alla autocoscienza, il riferimento a una necessaria libertà anche da rivendicare quando occorre, come libertà di decisione, è qualcosa che è stato anche culturalmente molto importante, no? L'averlo messo al centro dell'attenzione e così via. Però precisamente allora in che senso il riferimento alla libertà, che cosa intendiamo anche con questo? Scolasticamente sembra necessario distinguere tra una libertà intesa semplicemente come capacità, libertà di scelta, sono in grado di scegliere questo o quello, sta a me scegliere questo o quello, e una libertà anche detta, capita in modo che interessi la sfera morale, perché la capacità di scegliere, la libertà da vincoli esteriori o sì, da vincoli esteriori, insomma, di altri, non sembra che possa da sola dire l'esperienza del bene e del male come esperienza di un bene e del male causato da noi, insomma. Allora avevamo, e forse è ancora nel tessuto della mentalità corrente, anche dentro la Chiesa, intendo forse in particolare, da certi punti di vista dentro la Chiesa, una scorciatoia quando si fa il discorso morale o il discorso della coscienza, sulla coscienza morale, che è l'andare alle leggi divine, i comandamenti, e poi magari quasi in continuità con questo la legittima autorità che decide e noi eseguiamo. Allora questa scorciatoia qui, nella misura in cui c'è, è ovviamente pericolosa, perché è quella che permette poi quasi tutte le autogiustificazioni possibili. Dietro la legge ci si nasconde, no? Con facilità. Si lasciano ad altri responsabilità. Abbiamo visto nella storia recente, secolo scorso, casi clamorosi, no? Di chi rivendica il fatto di aver obbedito, no? E non importa per fare che cosa. Allora, contesto di collaboratori, certo non semplicemente passivi di Hitler, no? Casi estremi, però potrebbero esserci anche dei buoni cristiani che dicono no, così è, così ci hanno detto, così è scritto in un documento del Papa come mi hanno spiegato, magari no, neanche letto un documento. Oppure così ho imparato, così ci hanno insegnato, no? E il così vuol dire un contenuto che è oggetto di una indicazione normativa rispetto alla quale uno dice, beh, quello è. Di solito mi piace ricordare in questo contesto che in tempi non moderni, cioè 1200, insomma, mentre era stata posta a Sant'Alberto Magno la domanda: ma se mi si chiede, mi si dà un ordine dall'autorità massima della Chiesa e mi viene dato questo ordine in coscienza e io sono convinto che ciò che mi viene ordinato è male, e però sono vincolato sotto pena di scomunica, ecco, questa era la formulazione. E Sant'Alberto in questo diceva: beh, certo, se è così, una cosa così grave, così esplicitamente richiesta sotto pena di scomunica, va bene anche se la mia coscienza mi dice diversamente, però obbedisco. Questo è un discorso di questo tipo. Poco dopo un discepolo di Sant'Alberto Magno, che si chiamava Tommaso d'Aquino, no, riproponendosi la questione, non mi ricordo se era nei giri di lezioni anche così o che cosa, dice: beh, insomma, se sono convinto a ragion veduta, ci ho pensato, che è male, beh, meglio con Dio fuori della Chiesa che lontano da Dio dentro la Chiesa, no? Formulazione abbastanza forte, no? Anche questa. Ma perché ricordo questo? Ricordo spesso, devo dire, per questo motivo, che c'è qualche cosa che fonda anche il nostro obbedire. E se non è fondato sulla coscienza, dove è fondato? E questo qualche anche filosofo recente come De Finance, per esempio, lo diceva a suo modo, un tomista, un neotomista, insomma così, dunque non è che era al seguito di idee moderne o non lo so. Dice: ma io non potrei neanche onestamente aderire alla fede, cioè dire di sì a Dio, se non avessi la comprensione che è bene dire di sì a Dio, no? E faceva tutto il suo discorso, non così veloce come sto facendo io adesso, mostrando che c'è una istanza etica di onestà che fa leva, questo lo aggiungo io, precisamente sulla esperienza di coscienza, che si fonda sulla esperienza di coscienza morale, senza la quale neanche la fede avrebbe umanamente un suo fondamento, no? Anche qui, se dovessimo andare lungo questo filone di riflessione, non ci sono soltanto casi eccezionali, ci sono situazioni anche abbastanza condivise di mentalità, rispetto alle quali poi dobbiamo dire: ma per forza, cambiando le situazioni, crolla la fede di questa persona. Crolla perché non era fondata, perché non credeva stando in piedi sulla propria fede, ma credeva sulla parola altrui e sulle circostanze che lo favorivano. Cambiano le circostanze e non sta in piedi, no? Allora, anche qui è soltanto accennato un discorso che credo abbia un suo peso se vogliamo leggere la storia recente della vita della Chiesa anche in Italia. Allora il dove? Ma io comincerei così. Noi siamo comunque con il nostro vivere, allora con il nostro capire la realtà, il mondo, noi stessi, e con il nostro decidere in base a ciò che capiamo, siamo come in un contesto, no, vasto e intessuto, proprio come il tessuto, no? Una trama di relazioni senza le quali non potremmo neanche capirci. Usando le immagini spaziali, se io voglio dire dove sto, devo dire, il rapporto tra qui e altri punti, altri luoghi, no? Devo dire una relazione. C'è qualche cosa di simile nel nostro capire chi siamo, nel nostro capire che cosa è importante per vivere, nel nostro capire, nel nostro giustificare, poi motivare le nostre scelte. E scelte sono sempre in qualche modo espressione di libertà, anche quando non ci pensiamo, perché ancora con l'immagine spaziale, se io mi muovo, non posso non modificare le mie relazioni. Se faccio un passo da una parte, mi avvicino a degli altri punti, a delle persone, e mi allontano da altre. Allora c'è comunque uno scegliere che, quando noi siamo consapevoli di quali sono le nostre relazioni, diciamo pure, quando noi siamo un po' consapevoli, non occorre la pienezza della conoscenza, no? Il muoverci, il decidere un passo, è un preferire all'interno di queste relazioni. Le preferisco una anziché un'altra, anziché altre, insomma, alcune anziché altre. E poi c'è il fatto che, decidendo qualcosa, in fondo noi non decidiamo soltanto qualcosa, ma appunto preferiamo questo, vuol dire che decidiamo di essere noi persone collocate lì, anziché collocate altrove. A me aiuta da questo punto di vista l'immagine che ha alla base, scusate, un concetto che ha alla base un'immagine spaziale pure, ma che è diventato un concetto filosofico usato molto spesso, è entrato anche nella riflessione teologica, il concetto di orizzonte. Allora io non faccio mai un passo che non sia in una direzione, anche se non ho deciso di andarla. Se faccio un passo, o lo faccio in questa direzione, o lo faccio in quella, o lo faccio in quell'altra. E comunque sempre dentro un orizzonte che dice il mio spazio, cioè fin dove io arrivo a capire, dice il tutto di questo mio arrivare a capire, meglio, il tutto di ciò che io capisco. E dunque, muovendomi all'interno di questo, muovo qualcosa. Con questa immagine, con questo parlare della libertà o della capacità di libertà come capacità di scelta, libertà di scelta, di fatto si arriva in fondo a dire sì qualcosa che appartiene alla soggettività umana, che appartiene al vivere umano, lo si dice a partire dalla nostra esperienza, evidentemente. Però è come un pensare a un soggetto che si muove a piacimento, diciamo, o se si vuole quello che è stato anche ricordato come homo faber, uno che costruisce il mondo, mettiamo, non che si muove a caso così, no? Ma organizzandosi, organizzando le cose. Ma è la responsabilità dove spunta. Allora, qui, tempi dei miei studi ancora, ero stato molto preso da alcune indicazioni che in genere sono della fenomenologia esistenziale, che ho trovato molto utili, così come le ho riconosciute allora, insomma, indicazione di Levinas, o Levinas come dicono i suoi conterranei, circa il rapporto a un tu. A parte la provenienza di questo tipo, di questa attenzione, quello che nel tempo io ho continuato a sviluppare un poco è proprio il fatto che, se noi ragionassimo in termini, se fosse possibile ragionare in termini di un prima e di un poi, un prima in cui ho a che fare con il mondo indifferenziato e un poi in cui incontro altre persone. Allora, quello che succede è che la sedia, le cose non mi rispondono. In fondo è come se mi fossero disponibili fino a un certo punto, perché io non ho le forze per fare qualsiasi cosa, non posso prendere un albero intero e spostarlo così, no? Non dico una montagna. Dunque con dei limiti perché sono limitato, però dal punto di vista del decidere quello che sono in grado di fare, non ho una risposta. Se il legno di un albero debba restare lì, albero, e farmi ombra, perché mi fa comodo avere l'ombra, oppure se è freddo e non c'è altro, e debba diventare legno da ardere, legna da ardere. Ecco, se il rapporto è fra me e l'albero, faccio appunto così che l'albero mi serva, insomma, no? Altre implicazioni oggi, per grazia di Dio, presenti, tutto quello che riguarda l'ambiente. Attenzione perché non sono gli alberi, e io mi permetto di dire neanche, non sono gli animali che hanno dei diritti, ma è che questo mondo umano è per tutti, e se io rovino quello che giova ad altri, non è il legno dell'albero, non è la bellezza di una pianta, no? È la possibilità di vita per altri, o di vita migliore per altri, che è in gioco. Ma ad ogni modo, questo è un discorso pure interessante, laudato sia, ha anche fatto un suo sviluppo anche di magistero in questo campo che non avevamo di riferimenti prima. Rimane che, a differenza della realtà infraumana, se io incontro un tu, uno come me, che come me, diciamo, gira per il mondo, noi ci incrociamo, l'incontro con un tu mi evoca qualche cosa. Non solo e non necessariamente mi dice qualcosa, perché se io gli pesto un piede, quello si può lamentare, insomma, e mi può rispondere a suo modo. O se io gli faccio un ragionamento, mi può dire che questo ragionamento, secondo lui, non sta in piedi. Ma è che nella relazione all'altro, allora io faccio le mie scelte, no? E in queste scelte è implicato qualcuno. Di fronte all'altro, anche se lui non me lo dice, o anche se lui non ha la forza per imporsi su di me, il fatto che lo riconosco persona come me, che lo riconosco, il fatto che vedo che è persona come me, poi magari faccio di tutto per giustificarmi, ma mi mette in questione l'esercizio della mia libertà. Cioè, tu puoi, di fronte all'altro, anche solo far finta che non ci sia? Come esercizio di libertà posso farlo. Ma posso dire a me stesso che va bene fare così? Ecco, allora la realtà di incontro con un tu umano pone una qualità di relazioni che non ho quando la relazione è con le cose. Ed è precisamente il luogo in cui noi possiamo riconoscere, adesso non mi allungo perché capisco che questo può annoiare e poi dobbiamo arrivare a qualche passo successivo. Nell'incontro con l'altro persona come me è dove l'esercizio di libertà, come dire, è chiamato a essere esercizio di responsabilità. È dove, senza bisogno che ci sia un giudizio estrinseco, se io non accolgo l'altro, prendiamo pure in maniera generale questo termine accogliere per un momento. Se io cioè non decido in maniera tale che tien conto dell'altro che è persona come me, senza che altri mi dicano un giudizio, io lo so che così non è vivere umano. E qui lo dico al negativo, ma possiamo dirlo perché viene normalmente più spontaneo dirlo indicando che c'è un limite, no? Ma un limite che non è esterno, è l'esserci stesso di una persona accanto a me. Non posso fare come se non ci fosse. E naturalmente non posso, lezione kantiana già precedente, usarlo a mio servizio. Non è disponibile a me, l'albero è disponibile a me, ombra o legna da ardere, ma l'altro no. L'altro no perché lo riconosco persona, so, vedo che è persona come me. E dunque, nel mio rapporto a lui, inevitabilmente dico che cosa penso di me, che cosa voglio di me. Il non accogliere l'altro è un non accogliere, ecco il positivo, la possibilità di una vita che non è definita dal rapporto alle cose, ma è definita dal rapporto alle persone. Cioè è il mio vivere che diventa personale in forza di un corretto rapporto con l'altro. Io non sono fatto persona dalla molteplicità degli alberi o dei fiori, per quanto belli o così. Chissà neanche se saprei dire che sono belli se fossi soltanto io e i fiori, no? Perché me l'hanno insegnato anche quello, tra l'altro. Ma ecco, è la qualità umana personale del nostro vivere è precisamente data da questo livello di relazioni che è il livello intersoggettivo, interpersonale. Quello che io sono diventato, quello che io posso diventare, quello che io posso essere, è tutto legato alla realtà di relazioni interpersonali. Altri mi hanno fatto vivere. Altri mi hanno reso possibile il continuare a vivere, altri mi hanno suggerito il come vivere, mi hanno insegnato, se volete anche, ma stiamo pure a livello minimo, mi hanno suggerito il come è possibile vivere. E in questo ho imparato, ecco, allora volendo sintetizzare, ho imparato che l'esercizio della libertà è realmente libertà umana quando è libertà responsabile. Responsabile non di una cosa, non di un precetto, non di rispondere a qualcuno che se non rispondo sono guai per me, ma la responsabilità di fare in maniera che il mio vivere faccia vivere altri. E con questo dico il senso dell'esistenza umana, per me e per gli altri. Non avrebbe senso inseguire un compimento personale fatto di cose, e cose sarebbero anche le altre persone se le tratto da cose. Allora, un po' dentro l'esperienza di incontro con l'altra persona viene fuori qualche cosa che è di questo tipo, e che spiega precisamente il senso di una responsabilità nell'esercizio della libertà propria come capacità di scegliere. Capacità di scegliere, sì, ma che diventa allora identicamente responsabilità di scegliere non a caso, di scegliere bene, cioè di scegliere in maniera tale che la mia scelta esprima, incarni, renda storia qualcosa che è umanità, qualcosa che è senso, valore, personale, appunto. Allora, se io penso al nostro vivere società, dunque una realtà sociale strutturata, l'immagine della polis per i greci, la città, questa che abitiamo, il mio essere parte di quella porzione di umanità che vive a Padova, che vive in Italia. Certo, poi allargando un poco mi accorgo che devo dire il mio essere parte di quella umanità che vive oggi nel mondo e di per sé di quella che umanità che nel mondo ha incominciato a vivere prima di noi e che per quanto capiamo continuerà ad esserci dopo. Dunque parte di una storia, no, di umanità. E sempre per cenni, l'attenzione a vedere il rapporto tra libertà e responsabilità ha bisogno di essere quella di prima. Perché il mio vivere a Padova certo non mi permette di conoscere allo stesso modo tutte le persone. Ci sono le persone con cui ho relazioni abituali che sono a raggio anche verificabile, da qui anche quella particolare importanza che assume di fatto, che so, la vita della famiglia, perché è una relazione molteplice, diversificata, che continua nel tempo e che può essere verificata in ciò che succede di positivo o di negativo, a seconda che si scelga in un modo o in un altro modo. Ad ogni modo, rispetto allora al nostro essere partecipi di una vita associata, e questo comporta necessariamente una vita strutturata o che si struttura in continuità, no? Allora uno può vedere, beh, ci sono delle decisioni che fanno i capi, i responsabili o alcuni gruppi e che incidono comunque, che cambiano il modo della vita della città. Sì, è vero. Ma è vero anche che anche le persone più potenti che la storia ci ha consegnato, che abbiamo conosciuto, di cui abbiamo sono rimaste potenti finché le hanno fatte essere potenti. No, c'è alla base qualcosa che non è appunto l'attività specialistica di governo, amministrazione, o di funzioni di legislazione. C'è qualche cosa che appartiene al fatto che vivendo insieme, scegliendo in un certo modo, comportandosi in un certo modo, si comunica quello che interiormente noi siamo. E quello che chiamiamo mentalità non piove dal cielo, ma passa attraverso l'incontro tra le persone. Passa attraverso le relazioni. E in questo essere dentro un contesto di relazioni che è continuamente in movimento, si potrebbe anche dire, non nel senso che è subbuglio a ogni momento, ma che non è mai fissato o finito o determinato una volta per sempre. Con le relazioni molteplici che noi abbiamo sono il luogo del nostro vivere in città, che vuol dire il luogo del nostro partecipare a ciò che pensano, la mentalità appunto, e dunque a ciò che tendenzialmente vivono e decidono quelli che abitano in questa città. Allora, qui il punto di vista è che mi sembra importante, è il vedere che il livello primo della responsabilità personale nel vivere sociale è il livello del nostro vivere accanto, vivere con, di fatto, non per scelta, ma perché ci troviamo a vivere con. Perché nel vivere con altri noi trasmettiamo quello che effettivamente siamo, con le nostre scelte, con le nostre motivazioni, con quello che suggeriamo e così via. Allora, questo pensare alla vita della città come qualcosa che si forma nel formarsi di mentalità condivise, nel formarsi di opinioni condivise, di criteri di scelta condivisi. E credo che è dove noi vediamo che è possibile anche verificare che cosa facciamo e come siamo presenti. Non è questione del voto che io do, visto che prima si diceva, del voto che io do in un determinato momento, in un determinato contesto. Quello è importante, certamente è espressione del mio partecipare. C'è una struttura di vita, una strutturazione di vita che contempla questo modo di partecipare. Non è lo stesso che io lo faccia o non lo faccia, che io lo faccia in un modo o lo faccia in un altro. Però prima di mettere la scheda nell'urna e oltre questo, e anche quando non parlo e non penso a questioni che vengono normalmente chiamate sociali o politiche o economiche, il mio vivere con gli altri è comunque un vivere che porta, trasmette dei criteri di scelta che sono o questi o quelli. Favorisco una mentalità oppure ne favorisco un'altra. Favorisco il permanere di una mentalità oppure contribuisco a inserire qualche cosa che tende a modificare questa mentalità. Non vuol dire che influirò oggi nel cambiamento di governo, no. Vuol dire che influisco inevitabilmente in positivo o in negativo in ciò che viene normalmente condiviso come giustificazione o autogiustificazione per dei criteri di comportamento. E diventa la mentalità che è anche stile di vita, con tutto ciò che questo comporta, preferenze che poi influiscono in maniera molto pesante, evidentemente, sulle scelte quando arriva il momento di dover fare delle scelte. Ed è quello che è il vissuto condiviso rispetto al quale le idee, anche buone, voglio dire anche le idee politiche, ma non solo, le idee non sono ciò che primariamente fa le mentalità. Ma le idee sono l'espressione della mentalità, no? Che se vengono anche formulate con concetti, con principi, eccetera, è perché trovano un previo consenso di base. Non tutti la pensano così, questo è un processo, ma un consenso di base che permette il muoversi anche di idee che non sono quelle che si sono dette e esplicitate fino adesso. Cioè. Allora, questo livello di una relazionalità molteplice che si interseca, tra l'altro, perché da persona a persona, non in maniera lineare, no? Ma con reciproci influssi diversificati, no? Che si intrecciano, eccetera. Dove però, ecco, quello che possiamo, che forse dobbiamo anche ricordarci e dire, è che non è mai neutra la scelta concreta che io faccio. Sempre va da qualche parte, sempre tendenzialmente spinge in una direzione o nell'altra. Su questo, se io dovessi centrare l'attenzione anche tematicamente su qualche cosa che mi sembra di primo livello, di prima importanza, credo che sarebbe il discorso del bene comune. E provo a dire perché. Spesso, intanto, di bene comune neanche si parla, no? Non dico che per forza si debbano usare queste parole, no? Succede perfino che anche se si parla della scelta matrimoniale, non si mette tanto in primo piano il comune quanto l'individuale, anche se messo accanto a un altro. Adesso forse rischiamo una mentalità corrente anche da noi, ancora di più di favorire questo, no? Per cui anche pensando a regolare anche legalmente, no? La realtà del matrimonio, è come se lo si facesse dicendo dobbiamo essere attenti perché dopo domani già si separano, dunque vediamo che le cose siano. Allora, non voglio essere pessimista, ma voglio dire, se questo succede vuol dire che da tempo un pochino non era l'attenzione centrale quello alla costruzione di una realtà di condivisione. Quello che succede con le forme anche democratiche evolute, se si può dire così, insomma, e che mi guarderei bene dal dire che non vadano bene come forme di vita associata. Quello che succede facilmente è che comunque si formano delle parti, dei gruppi, non dico dei partiti, non necessariamente partiti, però anche quelli, cioè dei raggruppamenti di persone che hanno degli interessi, tra virgolette, comuni, e che sono vissuti come in contrasto con quelli degli altri. E questo può esprimersi in lotta o può esprimersi in lotta elegante, no? Civile, però allora, qui per esempio se abbiamo in città quattro gruppi di persone, anche se non riusciamo a individuarli esattamente, che hanno alcuni interessi che privilegiano come più importanti rispetto ad altri e vogliono assolutamente portare a compimento questi, vuol dire che a loro non interessa il bene comune se non in quanto può giovare al bene privato o di gruppi. Allora, il bene comune tende, mi sembra spesso, a essere visto come qualcosa che si invoca quando serve perché in fondo tocca gli può toccare gli interessi di tutti. Allora, quando si invocano sacrifici sempre si parla del bene comune, ma è presentato il bene comune in questi termini, cioè è vostro interesse attuare qualche cosa che adesso noi chiamiamo bene comune. Questo modo di intendere il bene comune in maniera, direi, privatistica, cioè funzionale al privato, non è nuovo. Credo che abbia radici con la storia della filosofia antica nel Mediterraneo, cioè per quanto riguarda il mondo occidentale, con il modo stesso di intendere la persona, la definizione della persona, e poi con tutto il modo in cui si è strutturato. D'altra parte, è vero che all'interno di questo mondo culturale, che è la nostra storia che ci ha preceduto, ci sono anche state non poche e non raramente spinte in direzione un po' diversa. E se io guardo alla tradizione della Chiesa, anzi dovremmo dire alle tradizioni ebraico-cristiane, perché certamente io vedo nella nostra storia le radici di questo almeno 800 anni prima di Cristo, laddove, malgrado la spinta, la connotazione nazionalistica che il popolo ebraico aveva assunto, perché popolo di Dio, identicamente un popolo reale, concreto, questo popolo, questa nazione, questi confini da allargare a proprio vantaggio, eccetera, eccetera. No? E però con l'esperienza della alleanza, dunque di un rapporto con Dio che non è del singolo semplicemente, ma di un gruppo, di un popolo, e una esperienza di fede che è detta nei termini di un Dio che viene incontro a questo popolo, anzi, che di questo gruppo di famiglie, no, sparse vuol far maturare, vuol far nascere, maturare un popolo, una realtà di cosa? Di condivisione. Ecco, da quando si è incominciato a dire in termini di alleanza l'esperienza di fede vissuta nell'antico Israele, anche riconoscendo poi di aver fallito di continuo in grande, in cose importanti, eccetera, però rimane questa maniera di leggere la volontà di Dio nella storia, nella loro storia, e maturando la dimensione appunto universalistica nella storia del mondo, volendo dire la volontà di Dio, si dice che egli vuole gli uomini, l'umanità intera, tendenzialmente, come una realtà di condivisione della vita. E questo, se può servire una riferimento volante a testi facilmente accessibili, oltre che comunque prendere qualsiasi testo che parla dell'alleanza. Ma pensate a quello che matura un po' dopo, con la teologia della creazione, il racconto della Genesi, che ci presenta la creazione come creazione di una coppia umana, dunque in prospettiva di una famiglia umana. Anzi, della famiglia umana, creazione dell'umanità, appunto, non di singoli che per caso si trovano vicino. E li colloca in un luogo, diciamo la terra, lì descritto come quel giardino, in un luogo che non è soltanto bello agli occhi, no? Perché viene descritto come un bel giardino, ma è il luogo che loro possono insieme coltivare, così da avere ciò che occorre per vivere, e cioè possono condividere la vita. E in prospettiva allora diventa che la volontà di Dio su questo popolo e la volontà di Dio sull'umanità è precisamente che si assumano il popolo di Israele, i singoli dentro il popolo di Israele, la comunità della nuova alleanza con il Nuovo Testamento, perché questo continua appunto con l'alleanza di Gesù Cristo, simboleggiato addirittura nell'Eucaristia. Questa volontà di Dio è che allora coloro che lo riconoscano assumano la sua stessa finalità. Cosa vuol dire obbedire a Dio? Vuol dire vivere sulla terra avendo gli obiettivi che ha lui. E dunque sarà avendo quei criteri che nel rapporto con lui si riconoscono essere criteri di umanità. Allora, quello che matura, rispetto alla nostra domanda possibile sul senso del bene comune, quello che matura nella storia delle tradizioni bibliche e che poi continua nella Chiesa, pur con tante contraddizioni, come sempre succede, ma insomma, è precisamente il fatto di sapere che il fine stesso della nostra vita come vita umana, il fine della umanità come storia dell'umanità, è la condivisione. Tanto che lo diciamo come compimento che Dio opererà, la parusia, detto proprio nei termini di comunione fraterna in lui. Dunque, allora, io non potrò andare a dire ai candidati sindaco, no, che devono avere la prospettiva della comunione fraterna. Forse si potrebbe anche dirlo, però, perché qualcuno è anche credente in Gesù Cristo, dice, no? quello che bisogna tendere anche nel pensare alla politica come vita di questa città è la condivisione. Forse non è un discorso che si può fare come discorso politico, però io credente e noi credenti, quando pensiamo allo scopo del vivere in una città, allo scopo della vita politica, come vita insieme, in una società strutturata, come possiamo pensare a un bene comune che sia in funzione del privato? Abbiamo tutta una tradizione di Chiesa, prima, nella Rivelazione scritta, che ci parla del senso del vivere insieme come un tendere a condividere la vita, a condividere l'esistenza, a condividere la vita nella fede, tendenzialmente. Ma condividere vuol dire condividere. Allora, il bene comune non può essere ridotto a uno strumento per il bene privato. Il bene comune ha bisogno di essere un po' quella idealità, se si vuole, quella utopia, nel senso forte del termine, che vedo bene che non è realtà di oggi e forse neanche di domani, ma vedo anche bene che è ciò a partire da cui devo capire i passi che oggi sono possibili fare. Passi da fare in quella direzione, non in un'altra direzione. Allora, da questo punto di vista, no, se dicevo dalla coscienza morale alla vita politica, volevo indicare un nesso, no, tra quello che noi capiamo come responsabilità morale ovunque, si tratti di decisioni nostre che hanno qualche rilievo di bene o di male, ecco, quello che è vissuto come interiorità personale, come coscienza morale personale, è quello che ha bisogno di maturare come sguardo sulla vita sociale, se no dove viviamo la positività del bene, la responsabilità nell'esercizio della libertà. Tenete conto che anche concetti che ci accompagnano da sempre dentro la Chiesa, come l'amore del prossimo, non possono essere dei concetti isolati, a parte il fatto che poi noi tendiamo sempre a limitare i confini dell'amore del prossimo, no? Chi è il mio prossimo? La domanda è come farti prossimo, come far essere prossimo l'altro. Così la condivisione, non si tratta di pretendere che la vita sociale o che l'amministrazione di una città sia già espressione di condivisione. Non si tratta di pretendere di avere, ricadiamo nel privato, no, come modo privilegiato di pensare, pretendere di avere, se si vuole, anche la condivisione, quando invochiamo eventualmente questa, nel senso che io devo essere aiutato, no? Io devo essere sostenuto, a me è dovuto qualche cosa. Si tratta di costruirla la condivisione. Ed è come costruire l'amore in una famiglia, è come costruire un'amicizia. Altro è pretenderla, altro è costruirla. Ma la nostra responsabilità è nel costruire, non è nel pretendere, anzi, pretendere un pochino. Già un ripiegamento su di sé. Ecco, a me sembra che in questi elementi ci sia qualche cosa che dovrebbe ritornare fuori ogni volta che si affronta una questione di valore, di valori da condividere, di senso dell'umanità. Ogni volta che viene fuori una problematica sociale o politica o economica, questi elementi di base che dicono il modo in cui interiormente viviamo ciò che viviamo, sia che aderiamo da una parte, che abbiamo, non importa dove siamo collocati, ecco, un po' tutte le problematiche che noi incontriamo nel campo della vita associata sono problematiche che dovremmo riuscire a leggere, a interpretare e e tendenzialmente a vivere, a voler vivere, a partire da una interiorità personale in cui la relazione all'altro, non la relazione in generale, ma la relazione all'altro, dunque il rapporto con la persona, con l'altra persona, si è capito e voluto effettivamente come un rapporto di condivisione. Quando parla del rapporto con il tu, e ne parla in termini di accoglienza, anche esplicitamente mette come un'alternativa di fronte all'altro tu o lo accogli o lo ammazzi, traduco io così. Perché? Perché giustamente poi mette alcuni tratti di riflessione che lo traduco un poco così. Io di fronte all'altro potrei dire, beh, guarda, se tu mi rispetti, io ti rispetto. O potrei dire, ti accolgo, ti creo spazio, però tu sappi che devi stare a questo. Allora, l'accoglienza condizionata, tutti i modi in cui si possono mettere, si dice sì, ma, sì, purché. L'accoglienza condizionata, in fondo, che cosa dice? Dice che non è accolto l'altro perché è persona, ma che è accolto l'altro nella misura in cui però non ci siano rischi per me. Cioè vuol dire, prima io mi devo garantire la mia vita così come io l'ho capita e voluta e come l'ho scelta. L'altro, se vuole, deve però entrare in maniera garbata, no? Cioè, non deve disturbare i miei progetti. Non deve. Ma quello che succede nell'incontro con l'altro è che tendenzialmente l'altro rompe i miei schemi. Perché si tratta appunto di, dall'incontro, non continuare a decidere come se l'altro non ci fosse. Dall'incontro assumermi la responsabilità per il suo bene, in quanto dipende da me, in quanto posso, questo sì, mai ci è chiesto di fare quello che non è nelle nostre possibilità, ma non con condizioni che sono a mio arbitrio, cioè che io decido quali sono perché le voglio io e punto e basta. No, da questo punto di vista, anche dal punto di vista, scusate, anche rispetto al linguaggi che possiamo trovare presenti così. Si tratta di vedere l'importanza di un passaggio, perché credo che per tutti si tratti almeno in parte, ma non marginalmente, di un passaggio da una pretesa di arbitrarietà. Cioè alla fin fine faccio così perché piace a me, o perché ne sono convinto io e pazienza se gli altri non sono d'accordo, cercherò di fare in modo che non nuociano. Passare da una pretesa in fondo di arbitrarietà a una reale autonomia, che leggo allora in termini positivi, del dire ho una regola, è una regola interiore però, non è il risultato di un patto, non è il risultato di una comunicazione da parte dell'ente supremo, perché rischiamo di parlare di Dio e di Gesù Cristo, però con un concetto molto pagano di Dio. Si tratta di vedere in ogni caso il come può prendere forma un esercizio di libertà che sia responsabilità per il bene. Allora, anche qui, no? L'onestà personale è misurata dal fatto che non semplicemente faccio il bene, ma faccio il bene perché è bene, non perché mi fa comodo, non perché ho un interesse, non perché mi vengono dei vantaggi, che sarebbero poi tutte condizioni, cioè lo faccio nella misura in cui non mi giova o almeno non mi disturba troppo. Fermo, avevo intenzione di essere un po' più breve. Credo sono tracce di elementi che, per quanto io ho visto nella riflessione di etica cristiana, sono un po' maturati, si sono un po' precisati, non dico sono diventati comuni, ma ecco, in questo periodo, in questi ultimi 50 anni, insomma, a partire anche da una spinta conciliare, possiamo riconoscere una presenza precedente, evidentemente, altrimenti anche il concilio non sarebbe stato così. E tuttavia mi pare che a livello di mentalità diffusa, anche nel senso di quello che viene così abitualmente proposto negli ambienti ecclesiastici, insomma, no? Dire dalle omelie anche alle scuole di teologia, eccetera, in fondo si continua prevalentemente a mantenere, addolcendo, inserendo cose così, ma in maniera come occasionale, non in maniera che struttura i discorsi, che struttura il modo di ragionare, continua a essere poco presente qualche cosa di questo genere, che invece mi sembra sia un pochino una recezione, una possibile rilettura in termini contemporanei di istanze che sono del resto presenti lungo tutta la storia della Chiesa prima di noi, insomma, non sono novità in questo senso. E ogni tanto spunta qualche problema che fa diventare più evidente il non capirsi, no? Come è stato di recente con i due sinodi sulla famiglia e il documento papale dopo, ma come è stato in tutt'altro contesto, si potrebbe dire, però nel contesto di allora. Fu l'Umane Vitae, con un altro tipo di problematiche, però no, ha messo un po' in questione come è stato con la dottrina sociale della Chiesa, che quando esce un documento tutti applaudono e 3 giorni dopo è già dimenticato, e, non entra proprio, insomma, no, e mi pare che c'è una questione di una fatica che non meraviglia, credo che non è nuova, no? Una fatica comunque a assumere realmente in maniera interiore le possibilità di bene che ci vengono offerte ai singoli e ai gruppi e alla comunità ecclesiale. Per cui poi le chiamiamo magari sfide, alcune cose, ma tentiamo sempre di localizzare, è quel problema lì che bisogna. Invece a volte ecco il problema qui, cioè siamo noi il problema, che non siamo abbastanza onesti e abbastanza cristiani. Mi fermo, sì.
Volevo chiedere se poteva darci la definizione di bene comune, visto che prima c'entrava molto il discorso sul bene
Sì,
comune.
definizione tra virgolette, cioè, però io direi che la interpretazione cristiana del bene comune è comunque la tensione alla comunione, condivisione, traduciamo, condivisione della vita, che non si ha se non con la condivisione di ciò che occorre per vivere. Allora, la tensione alla condivisione, che questo sia il fine, allora, avere una finalità di condivisione. Per tutto ciò che appartiene appunto
Io sentivo quella classica che sviluppare tutto l'uomo e tutti gli uomini.
Sì, la domanda è come si fa?
Con la condivisione, dice.
Sì, perché se non c'è la tensione, non dico l'attualità della condivisione, se non c'è la tensione alla condivisione, cercare di attuare, sviluppare, compiere tutti gli uomini e tutto l'uomo è cosa che resta aperta all'arbitrarietà delle interpretazioni, perché sul tutto l'uomo le diverse culture interpretano diversamente. E allora noi cattolici italiani e i cattolici indiani non saremo d'accordo. E siccome noi pensiamo che noi abbiamo ragione, allora. E siccome loro potrebbero essere tentati di pensare anche loro che loro hanno ragione, allora il dire L'attenzione alla comunione vuol dire anche sapere che ci sono queste diversità e però rispetto a queste diversità non pensare che io ho la soluzione giusta in tasca, che è una tentazione antica, non soltanto ecclesiastica. No? E d'altra parte, se la finalità è quella della condivisione, allora uno, purtroppo ci sono esempi banali che possiamo fare, ma che sono grossissimi. Se l'attenzione è quella di condividere la vita, e da credente condividendo anche la fede, beh, poi con quali criteri una città può decidere di costruire e vendere armi? Come può giustificare questo se la finalità è quella della condivisione? Per esempio. Ma ci sono quelle cose che da sempre si dicono e magari si applaude poi, ma appunto con l'applauso ci siamo liberati la coscienza.
Che altro che se c'è un fortissimo ideologia dell'individualismo che va avanti, cioè ognuno si arrangi per
E
sé,
ogni
io
gruppo
ti
per
do un
sé.
po' di basi e poi sono cavoli tuoi, smetti di lamentarti e vai avanti. Sembra che più o meno.
Per esempio, adesso con tutti i problemi legati ai rifugiati, non ho visto in Europa una grande attenzione a ricordarsi di qualcosa che è successo e che forse ha concorso a generare queste fughe, per cui ci arrivano qui. È
Sì, però più complesso, secondo
più
me.
complesso, ma questo c'è. Voglio dire, il Belgio non c'entra con l'Africa?
Sì, il Congo,
E
vabbè.
noi che abbiamo aumentato in percentuale le vendite di armi, noi italiani, in questi anni, non c'entriamo con l'Africa? Cioè non è che c'entriamo soltanto perché siamo così bravi che ne accogliamo un sacco mentre gli altri non lo
Sì,
fanno.
ma a me viene da dire però che c'entra un po' più gli americani con l'Africa e il Medio Oriente che noi europei.
Ho capito, però.
I casini li fanno loro, noi in Europa, no?
Sì, soltanto che noi non possiamo governare l'America e l'Europa deve guardare le sue responsabilità, perché ne ha combinate di cotte e di crude in Africa, ma ne sta continuando a combinare, secondo me. Ma ad ogni modo,
Sì,
faccio,
no,
la
però
lettura, no,
sì.
dei fatti, il cercare di leggere oggettivamente, eccetera, comunque comporta delle diversità e delle opinabilità, io credo, in ogni caso. Ma quello che volevo dire era: con che criteri poi noi parliamo di onestà pubblica, no? Perché per certi versi adesso tutti parlano di etica, no? Ma quando si è cominciato a parlare di etica degli affari in Italia, importando dagli Stati Uniti, io ho subito notato che certamente c'era l'affare dell'etica, cioè rendeva molto allora, no? Non so questa cosa. Anche proprio in termini economici sono create cattedre e cose simili. Ora, qui c'è qualche cosa in cui mi pare, oltretutto, né è giusto né serve granché, mi pare, poter individuare chi è il più cattivo, no? Oppure chi sono i cattivi di oggi, per dire. Perché c'è qualche cosa che è più radicato dell'eventuale scorrettezza o disonestà di alcuni o molti anche, no? E qualche cosa che arrischiamo, ecco, questa è la mia preoccupazione, che proprio per il tipo di studio di insegnamento che mi è stato chiesto negli anni passati, è che arrischiamo di confermare a livello di mentalità corrente, con tante giustificazioni condivise, quello che poi arriva a combinare guai anche molto grossi, insomma, no? E niente, appunto. Sì.
Mi ha colpito il discorso delle la difficoltà, delle, in sostanza la difficoltà delle relazioni anche, no? La necessità di trovare però è difficile anche un agire morale, cioè che scaturisca la morale dall'agire. Hai capito? Cioè, parlando della Genesi, come il fatto che siano state create le due persone, ecco, mi è venuto da pensare che le relazioni individuali, di piccola comunità, comunità più ampia, ma anche sociali in generale, insomma, potrebbero, dico così io, cioè, potrebbero avere elemento forte nel rispetto delle creature che sono state, cioè nell'elemento fondante, insomma, è la creazione delle persone, quindi la salvaguardia di questa creazione che è la migliore nell'ambito della totalità della vita. E quindi cioè, questo mi ha un po', dico, cioè, riuscire a tarare oppure insomma a crescere nella relazione, perché siamo relazione, in questa rispetto, in questa tensione anche verso la promozione, la tutela, oppure comunque insomma lo sviluppo della vita in quest'ottica della creazione prima e migliore che Dio vede che è la cosa buona e giusta, insomma, adesso considerando gli aspetti anche così della Genesi come libro ispirato, insomma, questa è una cosa che mi ha un po' colpito e penso che sia. E poi se posso chiedere una cosa, morale esattamente, cosa significa? Cioè la morale è un discorso anche oggettivo, ma è uno sviluppo soggettivo? Non lo so.
Sì, e credo che anche qua dobbiamo avere attenzione a distinguere realtà che solo apparentemente si identificano. Sviluppo soggettivo che inevitabilmente, perché si tratta sempre di soggetti umani, no? A essere libero e responsabile è un soggetto, non è neanche una comunità propriamente,
No,
no?
soggetto.
È un soggetto. Sviluppo soggettivo però di che cosa? Della ricerca di capire che cosa è bene per farlo. Allora, quello che prima ricordavo, ricordandola, sì, indicando la questione della responsabilità, dice una dimensione di soggettività inevitabile, no? Io mi assumo la responsabilità di esercitando la mia libertà, mi assumo una responsabilità esercitando la libertà. Ma perché questo sia vero, che io mi assumo la responsabilità, occorre che io faccia tutto il possibile per capire che cosa oggettivamente è bene. Cioè, a vincolarmi non è il mio parere, sarebbe soggettivistico, ma è la oggettività del bene in quanto posso capirlo, in quanto mi è possibile. Allora abbiamo necessariamente questa polarità tra la dimensione soggettiva rispetto alla quale appunto non puoi evitarla, non puoi, non è un altro che ha deciso il tuo posto, neanche quando eri consapevole soltanto un po'. Un po' sei responsabile tu. No? Ecco, questa è la dimensione soggettiva. Che dice anche la necessità di decidere non a caso, no? Ma che proprio per essere consapevolezza che diventa espressione di libertà responsabile, ecco, ha bisogno di misurarsi sulla oggettività del bene. Credo che questo. Altrimenti non ne usciamo, credo. E penso che anche molti modi di preoccuparsi in tempi recenti del soggettivismo e così abbiano qualche dimenticanza di quanto sia stato relativistico il modo in cui ci hanno insegnato la morale un tempo. Perché quando mi si spiegava semplicemente che è questione di obbedienza o disobbedienza della legge di Dio, del cristiano, poi mi si faceva passare per legge di Dio che cosa? E con quello quanto che cosa veniva scusato? Allora, la questione è quanto è stata arbitraria quella proposta che pure è stata fatta forse in maniera adatta ai tempi, ma non tale da aiutarci poi a questa assunzione di responsabilità nel capire il bene possibile, prima ancora che nel farlo. Per cui, e certamente, per esempio, nonostante, se guardo a questi 50 anni, insomma, certamente anche il livello di proposta più o meno ufficiale da parte della Chiesa, le spinte che in questo senso erano state presenti nel Vaticano II sono state dimenticate fino al pontefice attuale. E da molti ancora, e fa difficoltà il fatto che il Papa parli in questo modo. Che non sta dicendo niente di nuovo, soltanto che non sta dimenticando quello che altri hanno dimenticato. Io capisco le preoccupazioni, perché se si dice bisogna far leva sulla coscienza personale, si ha subito paura del soggettivismo, o si ha paura che si cade in un relativismo di valori e tutte queste cose. Però uno dice, ma se non passi attraverso la coscienza delle persone, come fai a aiutare a essere onesti? Cioè, obbedisco perché me lo dici tu. Io penso diversamente, va bene lo stesso. Poi con tante incongruenze, che anche queste forse appartengono un po' alla storia, ma siamo arrivati da tempo a dire che la scrittura va interpretata, allora, la rivelazione va interpretata, ma che un documento pontificio debba essere interpretato, questo non l'ho ancora sentito dire, no? Non l'ho sentito dire, ma non è dire. È quasi che, e questo purtroppo è stato anche esplicitamente detto in tanti modi, la volontà di Dio che è nella rivelazione viene interpretata dall'autorità della Chiesa e ti è proposta nel Magistero della Chiesa. Ora, detto così, io non riconosco né la volontà di Dio né il Magistero della Chiesa, cioè non capisco più che cos'è. Perché? Sarebbe come dire che l'autorità, la legittima autorità nella Chiesa è la regola definitiva che decide anche sulla rivelazione. Cioè, c'è una, no, c'è un controsenso interno in questa cosa che... Ora nessuno direbbe questo, nessuno ha detto così, però quante vie occasionali rispetto a un problema, rispetto all'altro, la scorciatoia, no, del dire... No. Poi con le cose buffe che troviamo adesso, quelli che hanno parlato così fino a qualche anno fa e che adesso parlano diversamente, non si capisce perché. Malgrado le porpore magari, no? Direi, credo che è giusto anche sorridersi, nel senso che... sono cose estremamente serie da un certo punto di vista, però è vero anche che sono successe sempre, che succedono sempre, che forse appartengono alle fragilità, ai limiti, insomma, più che...
Sì. Devo andare, grazie e buonasera.
Buonasera.
Mi è piaciuto molto, cioè la prima, spero averla anche fatta mia, diciamo, la parte legata alla libertà, la libertà legata alla responsabilità. anche in funzione di una vita di relazione con il prossimo. Ecco, come farei più fatica se fossi, diciamo, un politico sotto elezioni in questo momento, cosa che non sono questo giro. Cioè, di fondo, cos'è il bene comune? Cioè, il bene comune è il bene di coloro che ti votano, che pagano le tasse e che ti eleggono, o è un bene comune potenzialmente cattolico e illimitato? Cioè, nel senso che poi anche il politico deve rispondere un po' ai propri elettori, ad una collettività che è portatore, portatrice di interessi non necessariamente universali, ma collettivi anche. Cioè, se io sono sindaco di Padova, anche devo difendere i diritti di coloro che abitano a Verona, con cui c'è sempre competizione, anche per le biciclette, anche per le spose delle biciclette. Ecco, quindi un po' l'Italia, il paese dei mille campanili. Allora, alle volte penso che anche coloro che si candidano abbiano ognuno una concezione di bene comune, ecco, ma non è un bene universale, cioè può essere un bene collettivo di soggetti determinati, come anche i capi di Stato, di governo, cioè loro sono sovrani, dovrebbero essere sovrani in patria loro, e far rispettare anche con la forza le loro leggi. Allora, questo è possibile coniugarlo con un bene universale, oppure appunto la politica è un'arte che poi alla fine nelle singole scelte dovrà cercare di anche un compromesso tra interessi diversi, diversificati, pur in una funzione di un bene comune. Ma questo bene comune, a mio giudizio, fa fatica un politico a capire sempre qual è.
Sì, sì, ma tutti facciamo fatica a capire qual è, nel senso che si tratta di anche valutazioni oggettivamente complicate, no? E che supportano, cioè sopportano, rendono possibile, credo, anche legittime diversità. Cioè non è che per forza, se ci sono delle posizioni divergenti, una è quella giusta e le altre, no? A parte che finché siamo in causa non possiamo neanche dire qual è, no? Però con tutto questo, allora, in ogni caso ci sono dei compromessi da dover scegliere. Io do al termine compromesso una valenza che va di volta in volta spiegato, deve essere chiara, perché c'è un compromesso che non è il compromesso di coscienza, spesso poi si mescolano le cose. Cioè non è che io vedo che questo è bene e però faccio un'altra cosa e mi giustifico quest'altra cosa per interessi vari. No, il fatto è che per poter dire in questo contesto è bene fare così, occorre aver conto del fatto che fare così non sarà l'ideale, sarà limitato anche da condizioni oggettive esterne, non soltanto dalla nostra capacità di vedere e non vedere, e in ogni caso in un contesto complesso fare una scelta vuol dire anche accettare che da questa scelta conseguono pure dei mali, non soltanto dei beni. Da qui c'è una dimensione di compromesso inevitabile, credo, perché si tratta di capire che cosa è meglio, si tratta di capire se è ragionevole, no, perseguire una finalità immediata oppure un'altra.
Male minore.
Ecco, si potrebbe dire male minore, forse potremmo cercare di orientarlo a volere il bene maggiore. E questo precisamente perché offre la possibilità di aver presente i criteri, cioè si tratta di andare per esempio verso una condizione di pace riconosciuta e voluta, oppure l'interesse della mia nazione e pazienza siccome siamo forti se poi bisogna fare la guerra, no? Allora la dimensione della condivisione, sia all'interno di una città, no, sia ai livelli più ampi, è ciò verso cui andare, e quello che è, mi pare, distorto anche come senso della democrazia, tra l'altro, è che l'interesse di parte diventi privilegiato come a priori, o che si persegua non importa che costi comporti per le altre parti, per esempio. Noi a volte sentiamo dire, mi pare frequentemente, negli ultimi anni così, sarò il sindaco di tutti, non so, queste cose.
Lo dicono
prima.
Però di per sé così dovrebbe essere, perché la regola della maggioranza in una democrazia non è l'ideale, è che siccome il governo di tutti non è possibile, cioè se dovessimo procedere con la unanimità non procederemmo, allora si è scelto una regola che sembra ragionevole della maggioranza, ma non vuol dire che la maggioranza fa il comodo suo, vuol dire che la maggioranza si occupa del fatto che la minoranza ci sia e sia minoranza, ma si occupa del bene anche delle minoranze. Allora, già questo diventa difficile, no?
Secondo me la grande differenza è tra il bene comune a breve termine e a lungo termine. Cioè se riuscissimo a dividere i piani, però riesci molto a vedere chi decide, cioè dove si va a parare. Perché sul breve un po' ci si confonde, ma sul lungo mi pare che sia un po' più difficile. Qual è il bene comune sul lungo dell'uomo, della comunità, eccetera.
Sì, sì.
Sul breve è più facile dire no questo, no quello, no quello. Invece sul lungo forse non ci sono tante incertezze.
Sì, è che appunto vedendo la finalità, diciamo pure ultima, diciamo così, prendendolo sul serio si devono trovare dei criteri da quello per misurare, per valutare meglio, no? I passi possibili, che saranno comunque di un modo o nell'altro di un compromesso, però altro è se si va, no? Non importa dove, così. E mi sembra che già questo avere dei criteri che poi si attuano come se riesce, di solito con molti limiti, no? Così. Però avere dei criteri e poter condividere quelli potrebbe facilitare anche un confronto che sia più reale, più realmente confronto, per esempio.
Posso dire una cosa? A favore della, posizioni un po' conservative nella Chiesa, è anche da parte di personaggi di ultimi papi, però a favore di questo, insomma, l'espressione aprite le porte a Cristo è di grande modernità, è di grande appello alla responsabilità personale, individuale, insomma, quindi anche benigna per la comunità. In generale, quindi anche nell'ambito di Santa Romana Chiesa, insomma, ci sono
sicuramente. Sì. Ma io credo che in questo senso qui uno lo valuta da dopo, di solito, insomma, no, almeno più facilmente. Abbiamo avuto una serie di papi che, grazie al cielo, non c'è stata mai una serie così nei tempi passati, insomma, l'uno o l'altro magari sì. Ma, e poi anche dal punto di vista di maturazione di idee, di convinzioni così, spesso le cose procedono con degli aiuti che sono di questo tipo, no? Aprire le porte a Cristo vuol dire tutto e nel concreto può voler dire niente, però intanto provoca un'attenzione che dice fiducia, che dice tendenziale sincerità, eccetera, eccetera. E questo muove gli atteggiamenti, muove un po' le sensibilità interiori, questo fa camminare, evidentemente. Così molte altre cose, credo che... E poi anche decisioni prese, così, insomma, fino alla rivoluzione di Benedetto XV, ci voleva un Papa conservatore per fare quella rivoluzione del dimettersi, no? Perché se uno pensa alla storia e pensa alla... Se lui avesse chiesto il parere ai cardinali, non credo che avrebbe avuto la maggioranza, no?
Però anche scritto Deus Caritas Est.
Esatto. Va bene, credo che ti siamo allungati.
Scusate. Grazie.
Grazie.
Grazie.